Nostra patria al mondo intero. Radio Poderosa, Daniele Cesare, incontrano Fabrizio Sala Rovella. Ciao Fabrizio, di qualcosa su di te, sui tuoi viaggi.
Ciao, Fabrizio, grazie dell'invito.
Sei un viaggiatore, tu non sei un turista, diciamo subito questo.
Sì, Fabrizio, questa è la lunga diatriba. Sì, questa è la famosa.
Va e conosce.
Diatriba, va e ci racconta. Diatriba da social, no? Ma tu sei viaggiatore o sei turista? Adesso senza darmi questo aggettivo. Sì, ho iniziato a viaggiare 35 anni fa. E la fortuna di non aver avuto, probabilmente, come la reputo io, social e internet era quella di un approccio molto in punta di piedi, per cui andavi in Corsica, andavi in Sardegna, il primo viaggio di quasi tutti della nostra generazione alla Capo Nord, e quindi era già il viaggione, anche se l'asfalto però era...
Anche adesso, diciamo.
Sì, sì, però... E poi in punta di piedi la Turchia, le prime piste, fino a poi che c'era l'affacciarsi all'Africa.
Cosa vuol dire in punta di piedi?
No, in punta di piedi nel senso piano piano, nel senso cominciare a fare una pista battuta piuttosto che le prime piste su sabbia, ma non andavi in Africa il primo viaggio della tua vita, intanto imparavi a attrezzare l'auto o miglioravi l'attrezzatura, vuoi la tenda, vuoi il materassino, vuoi il sacco a pelo. E poi dal 92, sì, per cui adesso sono 30 anni, il grande amore con il Sahara, fino a che poi è diventata la mia attività a tempo pieno nel 2004.
Un amore è nato per cose, come mai? Che succede, Sahara?
Ma una cosa che faccio quasi sempre sorridere tutti e racconto sempre che mia mamma è incinta di me, per cui nei fatti 19 mesi è riuscita a vedere 3 volte il film Lawrence d'Arabia, per cui io dico sempre è difficile che potessi andare, sì, diventare mozzo o skipper, perché insomma una volta ogni trimestre. E poi ricordo che quasi sempre io giocavo a essere Lawrence d'Arabia, mai ai cowboys e agli indiani, per cui da lì poi ho cominciato a avere questa idea fissa. Fino a che poi appunto c'è stato con il mio primo fuoristrada, un vecchio Nissan pick-up aspirato, il primo viaggio fin sotto l'Ararat e poi con Land Rover, il primo viaggio in Marocco e poi da lì è stato un continuo Algeria a rischio taglio gola perché erano i fatidici anni 90, la Libia aveva appena aperto le frontiere nel 94 e quindi è stato poi direi tutti gli anni.
Viaggiando da solo, in compagnia, in gruppo, come sembra?
All'inizio con chiunque avesse un fuoristrada era ben accetto, non si guardavano assolutamente l'esperienza, la simpatia, infatti si sono rotte anche le amicizie che non eravamo ancora quasi sbarcati in Africa, perché comunque poi no, poi col tempo ci si fa una cerchia di amici buona, seria,
stabile, gente
stabile, appassionati e per lavoro, è chiaro, poi il denaro deve vivere, quindi capita magari il cliente un po' difficile, però poi ci sono quello che chiamo lo zoccolo duro, viaggiatori da sempre.
E tu per lavoro accompagni gruppi?
Sì, 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 io ho 2 agenzie, una in Algeria e una in Mauritania. E poi da lì adesso purtroppo sappiamo situazioni politiche un po' così, se no un tempo ovviamente Mali, Niger, Libia, adesso... off-limits, per cui adesso Algeria, Mauritania e Tunisia, Marocco, quelle come Sahara, fisico in Africa possibili. Poi deserti, vabbè, girati un po' tutti, che abbiamo fatto l'Iran, la Mongolia, la povera Siria, la Giordania, quindi deserti tanti, però Sahara fisicamente, quei 4 paesi lì, proprio 0 problemi. E gli altri, il Niger c'è la scorta obbligatoria, per cui insomma viaggiare con il militare a fianco non è mai così bello, oltre ai costi. Bel Mali adesso off limits e la Libia qualcuno la sta proponendo, io personalmente non la ritengo ancora sicura e quindi io non la propongo.
Ma ti è successo a volte di avere delle avventure piuttosto pericolose? Io da pantofolaio subito penso quella cosa lì, oddio!
Ma no, no, pericolose inteso l'aggressione, queste cose qui no, perché poi vivendo giù conosci tutti che siano i Mauri, Tebu, i Tuareg, quindi comunque sai se per esempio per tanti anni facevamo dall'Algeria, attraversavamo il nord, che è il famoso Adrar de Siforas, andavamo fino a Timbuktu, c'è stati anni che nessuno si permetteva di fare lo stesso viaggio, noi lo facevamo spesso e volentieri perché comunque il Tuareg è tantissimi a seconda della tribù della famiglia ed ero sicuro di andare a attraversare. No, magari simpatiche, per cui capisci che c'è stato un fraintendimento, quindi non so, un anno in Algeria a un posto di blocco dove dai la lista con nome e cognome di tutti i tuoi clienti, abbiamo fatto sapere che saremmo andati in questa regione, loro avrebbero dovuto comunicare il nostro arrivo e c'erano caserne operative, non hanno comunicato il nostro arrivo e per cui svoltando dietro una collina, però avevo la vista chiusa, appena svoltato ho trovato davanti l'artiglieria.
Quindi,
cioè sì, ho mai avuto tanti fucili mitra e mitragliatrici puntate addosso, che subito ho pensato, ho avuto la fortuna, il riflesso di dire, secondo me questi non sapevano del nostro arrivo. E quindi sono sceso, assalamu alaikum, alaikum salam, poi quattro parole di francese, quattro di... Ma non gli hanno avvisato, fa no, qui è una caserma operativa. Poi arriva il loro capo in borghese, con occhi un po' sospetti, non troppo lucidi, e che mi dice, ma tu non sei arabo, hai capito, dal mio accento, poro accento che... Ho detto, no, io sono vivo qua, però mia moglie è di Tiaretta. Lui mi viene incontro, mi abbraccia, io un po' impanicato, mi dice, ma io sono di Tiaretta. Una fortuna sfacciata, perché sentivi tutte le sicure di questa
che
si chiudevano, che alla fine poi si è stati anche invitati alla loro caserma a mangiare, tutto finito bene.
Sì. Non hanno fatto
per cui non la paura come si intende, ecco, da assaliti, derubati o cosa, ma
incidenti,
una cosa, un incidente,
sì.
Mezzo diplomatico, via.
E comunque bisogna essere ben informati su dove si va, le popolazioni,
sì.
Quindi tu studi prima di intraprendere i tuoi viaggi.
Allora, Algeria, che dal 2004, fortuna vuole, proprio quando mi trasferì, c'è la guida obbligatoria. Questo comporta che quando io devo portare un gruppo alla direzione del turismo, alla gendarmeria, devo comunicare il giro che voglio fare. Se loro mettono i timbri sugli elenchi, vuol dire che lo reputano una regione sicura e pronti via. Marocco, Mauritania, ovviamente devi sapere dove andare, perché non essendoci la guida obbligatoria, chi si affida a me devi comunque essere sicuro, anche lo stato delle piste, adesso ci sono state di quelle piogge che hanno spaccato, allagato tutto, per cui non solo la sicurezza eventuale, frontiere, confini, ma lo stato stesso delle piste.
Il territorio deve essere in condizioni di... Ma le persone che porti, che curiosità hanno? Tu hai capito, perché la tua è una passione che è cresciuta appunto dal ventre materno, ma le persone che vengono con te, chi sono? Cosa hanno in testa?
Ma, guarda, 360 gradi, nel senso che allora il camperista che prima di cominciare a portarli non l'avrei mai creduto, perché hai un po' questo stereotipo magari, vederli da noi, no? In queste piazzole, un po' tutti ammassati, è uno dei migliori viaggiatori, perché hanno una certa età, hanno un sacco di tempo, hanno un livello culturale che prima di partire hanno studiato, si sono informati, hanno letto e sono sempre dei viaggi molto belli. Quelli forse un po' più frettolosi, i motociclisti, perché comunque è chiaro, la moto stessa ti dice di andare,
superare.
E quindi... più un discorso di guida. Il fuoristradista si divide un po' in questo misto di due categorie, magari quello più giovane, più facciamo le dune per un discorso di essere usciti da magari da questa regione impegnativa da un punto di vista di guida, e chi invece ormai ha dato, no? È andato su e giù dalle dune, si è insabbiato e ha voglia di stare coi nomadi, di visitare librerie nel deserto, antiche città carovaniere, quindi un discorso culturale e non per forza di guida o di chilometraggio, per forza. Sì. Quindi anche l'età tante volte si sottovaluta la forza e la resistenza che hanno i bambini, quando invece un genitore appiattito sotto una caccia all'ombra, il bambino che va su e giù, che gioca, ride, scherza, no? Quindi anche lì sono dei tabù un po' da sfatare, se vogliamo.
Certo.
Quindi anche bambini,
Poi anche bambini. Magari ad agosto non gli si fa fare la mega traversata, però ad esempio in Marocco abbiamo fatto un po' di dune, c'era il caldo, quello che è, poi vicino c'era il campeggio o la sistemazione con la piscina, quindi
ci sono riprese,
due tuffi, la cena è più freschi di prima, ma anche la famiglia stessa, non solo
e
i bambini.
Questi viaggi a cui i tuoi compagni personali li hai fatti tutti prima tu, da solo o in compagnia? Cioè,
sì, capita il viaggio scouting, non so, tipo 2013 mi ricordo che avevo fatto sia la Mauritania che l'Etiopia, del nord della Dankalia, invitato da amici, vieni, vedrai che ti piace o cosa, allora lo fai una prima volta, magari chi viene con te paga una cifra minore, più simbolica, proprio dici guarda uno scouting vado a provare, e sì, se no li hai già fatti tutti prima. Poi in realtà, non essendo l'agenzia classica qui che deve mettere date, giorni, il programma, numero minimo di persone, in tanti anni così dirti che abbia fatto due viaggi identici è quasi impossibile, perché ognuno ha le proprie esigenze. Io lo so, l'alpinista viene però dice non sto 7 giorni in parete, voglio anche visitare qualcosa. Idem chi viene, non so, a pescare, la Mauritania è il mare più pescoso del mondo, e quindi lo stesso itinerario, toccando magari le stesse osi, però è diverso proprio perché ognuno ha le proprie
interessi
del gruppo, sì. E quindi copri una fascia di persone totale, perché comunque riesce a venire incontro alle esigenze di tutti. È venuto il motociclista da solo, poi dice io voglio viaggiare da solo, come non so, un gruppo. Un anno eravamo tipo 35 macchine, 70 persone alla sera, era un villaggio, non era più un bivacco nel deserto. Ha un suo perché anche quello.
Perché questo non ti abbiamo ancora chiesto, ma questi viaggi come sono, cioè le attrezzature, come sono, come vi muovete, dove si dorme, dove si mangia, cos'è?
Il grosso, sono agenzie, clienti che hanno il loro mezzo, gli italiani amano viaggiare col loro mezzo, e in Mauritania, dando la possibilità di guidare dei Toyota, riusciamo a venire un po' incontro alle esigenze, che sono viaggi lunghi. Quindi chi ha il proprio mezzo arriva alla frontiera tunisina, marocchina, algerina, quello che è, poi si parte tutti insieme. Chi vuole essere un po' più tranquillo come tempo mi chiede anche la cucina, per cui porto soprattutto colazione, cena, pranzo, la scatoletta veloce, e di giorno si guida con delle tappe più o meno prestabilite, proprio perché c'è, può essere lo stato delle piste,
sì,
o la sabbia, chi si insabbia di più o quello che è, però si cerca di mantenere fede alle varie tappe, proprio per riuscire a vedere tutto. Il camper ovviamente è un discorso di asfalto, quindi magari si vedono zone in più, perché il fuorestradista vuole subito arrivare nella parte del Sahara vero, insomma. E però arrivati poi nella zona bella, magari si lascia il camper in parcheggio di un albergo o di un campeggio custodito, si prendono più macchine, si fanno almeno 3-4 giorni di deserto. Trekking, alpinismo, sci alpinismo, si può essere una breve tratta in macchina e poi si parte tutti assieme per fare questa parte fisica.
E tu sai fare tutte queste cose in un solo uomo?
No, sci alpinismo no, mai fatto una volta o due qua. No, ho fatto una volta o due qui.
Almeno quello.
No.
Ma porta la cucina, fa una
cosa. No, cucina, no, sempre i cuochi. A me piace fare il pane, quello famoso cotto sotto la sabbia, ma non è cucinare, è far solo il pane, fa il resto. No, sci alpinismo no, trekking, arrampicata, magari sto con loro, magari non ho sempre scalato, perché può essere un gruppo più forte, tu sei giù, non sei allenato, cioè, anche se ti invitano però diventi magari di peso, e comunque gente che ha preso ferie, ha pagato, viene giù, e quindi insomma bisogna anche rispettare tutto questo, però per il resto sì.
Questo è il tuo lavoro, quello per cui guadagni. Sì. E poi dopo c'è il
camper. Non negli ultimi due anni e mezzo, ma adesso aprile che hai dato un bonifico, cioè ho stentato a riconoscere.
di cosa si trattava. E invece adesso vai in Pakistan, giusto?
Sì.
Ho detto giusto,
sì,
Pakistan.
Giusto, no.
Pakistan. Sì, appunto. Giusto. Non vai a Cogoleto. No, c'è la pensione Iris che fa dei begli sconti, eh.
Ma allora, visto che il visto non è ancora arrivato e ho due grosse aziende che devono ancora fornire di materiale che sto aspettando, potrebbe anche essere
Cogoleto.
Esatto. No, allora, l'attività principale ne abbiamo parlato, poi cerco sempre di coinvolgere in progetti solidali chi parte con me, compatibilmente con lo spazio, su una moto è limitato, camper, fuori strada di più, e abbiamo sempre portato aiuti o viaggi solo solidali o turistico solidali. E poi, come dico io, dopo 30 anni di onorata carriera, qualche sponsor, qualche partner, è un po' di anni che facciamo progetti, facciamo progetti una, due, tre persone, non di più, per cui non so, dall'Etna siamo andati a Capo Nord in camper e ogni paese che attraversato facevamo, attraversavamo dei parchi naturali a piedi, abbiamo fatto qualche salita tipo Etna e Gran Sasso. Un anno abbiamo fatto la traversata delle Alpi, dal Friuli alla Liguria, toccando le cime principali. Giugno scorso abbiamo fatto il Cammino del Re, che è un trekking in Svezia oltre il circolo polare artico, ma per complicarci la vita in totale autonomia. Avevamo 25 kg di zaino, che credo che le infiltrazioni che sto facendo adesso al ginocchio credo che siano ancora grazie a questa performance. Poi è due anni che cerco di fare la Via della Seta un po' più motorizzata, o chiamata Montagne di Seta, per cui anche lì cercando di salire le cime principali. È un anno Covid, quest'anno il Turkmenistan è chiuso e quindi bypassarlo è un po' un problema, e quindi questo vecchio progetto del Pakistan, insomma il K2, la montagna degli italiani, tanti libri letti, ho provato a metterlo su e vediamo come va. Una parte, diciamo, nel mio piccolo scientifico, mi piacerebbe vedere, fotografare e avvistare il leopardo delle nevi. Che c'è questa valle di Usce dove ci sono gli stambecchi malaiani molto presenti, e quindi ovviamente dove c'è cacciagione ci sono questi leopardi. Poi vabbè, il campo base al K2, che è un po' un mito, è un lungo trekking ma pare tra i più belli al mondo. E poi capacità, fortuna, meteo e queste cose qua permettendo, ci sono un paio di montagne a quote per loro umane mai scalate, ci proviamo.
Certo. Fabrizio De André in una sua canzone dice: per la sola ragione del viaggio, viaggiare. Però c'è una, come chiamarla, una ricaduta anche dopo? Cioè poi racconti il tuo viaggio, ne fai partecipi noi
sì, durante,
stanziali.
Durante il viaggio sì, cerco sempre di connessione permettendo, ho un blog che si chiama L'Uomo del Sahara e scrivo abbastanza regolarmente, e beh, i social, che quelli sono quasi obbligatori da avere, Instagram e Facebook, come Sara Monamur, ma più un discorso di fotografia. E poi scrivo qualche articolo, sì, mi manca un libro, nonostante qualche amico scrittore professionista mi abbia più volte ripreso, bacchettato, sgridato, ma non è ancora arrivato il momento. E articoli, sì, articoli abbastanza, a seconda poi della meta, della tipologia, però. E poi capita qualche serata in cui vengo invitato, qualche piccola mostra fotografica, insomma, si cerca di... E poi da lì, da cosa nasce cosa, vuoi lo sponsor, vuoi chi ha voglia di aiutare, perché ha capito che sono zone, come appunto adesso in Pakistan, che ho, nonostante il poco bagaglio, dei pannelli solari da distribuire, classici balocchi per i bambini e poi un po' di occhiali da sole. Però poi ho visto che, insomma, la sensibilità di tanta gente ci ha permesso, non legati a ONG o grosse organizzazioni, ma nel piccolo comunque, di riuscire a portare e soprattutto terminare i progetti documentati, filmati, visti, per cui poi abbiamo ricominciato subito dopo un altro.
Quindi da questa volta c'è anche Radio Poderosa e, grazie. E ti aspettiamo per farci raccontare bene com'è andata, magari se hai voglia anche durante.
Ora, durante ne parlavo sì con gli amici, che basterebbe, come è successo adesso quando sono in contatto con questa guida che mi aspetta poi a Islamabad, nella capitale, dove ci fosse un wifi un po' forte, una connessione un po' forte, sarebbe carino, sì, durante una chiacchierata, certo, sì, volentieri.
Quindi tu parti con pannelli fotovoltaici e tutta quest'altra...
Sono piccoli, sono, la ditta si chiama Solbian, è la leader mondiale, quindi me ne ha fornito di piccoli, sia ad uso mio per caricare macchina fotografica, GoPro, telefono, quant'altro. E poi, siccome abbiamo cominciato a collaborare dallo scorso anno, che li avevamo sullo zaino per camminando, ricaricare tutto, e idem la sera, tanto lassù c'è il sole 24 ore al giorno, quindi non avevamo problemi. E poi sia ad uso mio, e poi così sensibilizzandoli me ne andati un po' da distribuire.
Dove organizzi questa distribuzione?
Ma lì mi devo affidare a questo amico, locale, questa guida che mi dirà dove c'è più bisogno, perché comunque che sia l'ospedale, il dispensario, la scuola, mi dirà, cerchiamo magari, ecco, istituzioni non privati, però se capitasse la famiglia isolata dove ovviamente non hanno corrente elettrica, ben venga.
Idem per i balocchi.
Sì, beh, i balocchi, quelli ce ne vorrebbero dei camion a rimorchio, perché il sorriso, certo, di un bambino è la cosa che rimane più di ogni viaggio, quindi. Però a differenza dell'Africa c'è molto meno bagaglio in stiva, a parità di biglietto, di
costo,
quindi calcolando tutta l'attrezzatura alpinistica, già devo lasciare a casa qualcosa, insomma.
E vai da solo e incontri Islam?
Vado da solo perché quest'anno c'è stato un brutto voltafaccia da chi sarebbe dovuto venire con me, non mi dilungo, e quindi per rispetto mi sento, insomma, abbastanza aziendalista, poi è un discorso di correttezza verso chi crede in te, ti dà dei fondi per partire piuttosto che il materiale, quindi rinunciare mi sarebbe spiaciuto, non mi sentivo, quindi ho solo cambiato destinazione, anche per il problema legato al Turkmenistan, però non parto.
Non so se Cesare mi hai già chiesto come si svolge questo, cioè quali sono le tappe del viaggio, quali sono i tempi che ti sei dato.
Ma qui arrivati a Islamabad andiamo con i mezzi pubblici che mi piace.
Un attimo, quindi l'aereo a Malpensa, diciamo.
Sì, poi faccio scalo da Abu Dhabi,
ecco,
e il giorno dopo Islamabad, mi viene a prendere la guida e con i mezzi pubblici, perché mi piace, soprattutto il paese dove sono stato, il viaggio lento, no? Già l'aereo è traumatico, nel senso che quando si viaggia col proprio mezzo e si arriva al porto, pian piano inizia il Nord Africa, poi diciamo la parte più steppa, chiamiamola così, e poi inizia il deserto, è tutto molto più dolce. Già l'aereo è un po' più brutale, però
poi
con i mezzi pubblici verso il suo villaggio, che comunque è a 3200 metri, e ovviamente ossigenarsi, ambientarsi un po', poi da lì c'è questa vallata per i Leopardi delle Nevi, le due montagne mai scalate, sempre in zona Usce, e poi certo con tante variabili, meteo, fisica o cosa, iniziare il trekking verso il K2.
E quanto dura sto trekking?
È 11-12 giorni.
Di camminata?
Di camminata, però un po' perché l'ho visto in altri viaggi fatti, un po' dai libri, un po' la scienza dice che camminando tutti i giorni un po', senza un mega zaino, è già motivo di allenarti, di ossigenarti, perché c'è una salita graduale. C'è molto peggio andare quando andiamo su Monte Rosa, Monte Bianco, e prendi la funivia, di colpo ti trovi a 3600. Insomma, ti piano piano, invece qui è proprio una cosa, è un passaggio graduale giorno per giorno, che dovrebbe aiutare sicuramente l'organismo. Oltre, adesso ho fatto la battuta sul ginocchio, ma tra correre, palestra e uscite in montagna è un po' di mesi, ovviamente.
Certo,
era proprio la domanda che ti volevo fare.
Sì,
prima di partire, ovviamente, oltre che informarti bene, ovviamente c'è già molte cose per conto tuo, anche fisicamente, riuscire
ad essere... Magari qualche giorno, lo so, a parlare un caro amico, una guida alpina, Sandro Paschetto, a casa sua, di giorno usciamo, oppure uno degli sponsor, un campeggio in Val d'Aosta, quando sto lì, allora se il ginocchio fa i capricci con la bici elettrica, no, per faticare ma senza gravare sul ginocchio, Torino e la palestra o Lungo Po, insomma, che ci sono zone verdi molto carine, e poi sì, cercando sempre di stare un po' in quota, per cui dal trekking a le cose anche non per forza tecnicamente impegnative, perché poi là sono quote che, cioè, mettersi sul tecnico a quelle quote lì diventa poi troppo, ma invece è un discorso di fatica, di resistenza, di abitudine a giorno per giorno.
Certo. Senti, per concludere e andare un po' sulle nostre tematiche, siamo in tempi di guerra, di patrie, di nazioni, nazionalismi. Forse è anche per questo che ci è piaciuto intervistare te. Quando fai questi viaggi, cosa trovi nelle persone? Diversità, alterità e comunanza, come si mischiano insieme?
Allora, la cosa bella quasi ovunque, oasi, le grosse città ovviamente sono grosse città, un po' ovunque, la metropoli, capitale, che sia Mauritania o che sia Roma, hanno già più similitudini magari in negativo. Quando si è nel nulla, quindi oasi, nomadi e villaggi, l'ospitalità è lo stato puro, cioè per quante cose tu magari possa lasciare come aiuti, però la loro dignità di metterti a terra un tappeto e farti un tè o un pezzo di pane, e ti senti perennemente in debito per quello che ti danno con nulla, oppure stanno mangiando un piatto di riso, si spostano, ti invitano e mangi da questo stesso piatto. E la cosa bella è che palesemente possono immaginare che siano tutti cristiani in gruppo, e non gli interessa, non chiedono neanche, cioè non a dire sei cristiano, allora no, sei cattivo perché ho la dietrologia, ma no, tu sei ospite. E quindi questa è una cosa che magari chi viaggia già non ha troppi stereotipi o non è bombardato da Max Media o l'informazione, è un po' deragliata. Però poi toccando con mano, stando appunto con le persone del posto, no? Quindi non facendo sempre solo il bivacco tra di noi a mangiare spaghetti, ma cercando di stare insieme a loro, sposando un po' la loro cultura, tutto quello che si può, vedere persone, ah ma allora quello che ho letto, quello che ho sentito, quello che ho visto, non è così, e quella forse è la cosa più bella, più appagante, che mi riempie più il cuore, più d'orgoglio di ogni viaggio.
Molto bello è questo che dici. E senti, i locali, voglio dire, in quelle condizioni, non di enorme città, perché cambia tutto, ma hanno delle curiosità, sono un po' curiose di queste persone stravaganti.
Sì, sì, beh, c'è stato un anno che ho detto, secondo me qui non mi faranno mai più ritornare, mi metteranno le mine anti-uomo, perché Capodanno, cioè, ci siamo trovati alternati a loro del posto a fare tipo il trenino con le classiche musichette, no? Detto, mi sono giocato questo posto, mi sarà divieto di ingresso di sicuro. No, anche il fatto che nell'Islam l'immagine è vietata, no? E quindi non si potrebbe, però tra magari il nord o alcune città dove è più osservato, i nomadi amano magari il selfie o la foto tutti assieme, che poi se hanno connessione nella cittadina vicino la mandi. Un tempo si viaggiava con la Polaroid per dargli subito la fotografia, quindi adesso è anche vero che, ecco, poi il bello invece di internet o cosa, che vanno magari d'estate soprattutto nella città più grossa o vivono lì per i figli, per la scuola, c'è connessione, quindi comunque sanno cosa succede nel mondo. È difficile proprio il nomade isolato, il nomadismo fa paura perché non lo controlli, perché non, da che mondo è mondo, no? Infatti i problemi in Niger, Mali sono nati oltre ad aver trovato tutto nel sottosuolo, quindi certo. è già indicativo, certo. Ma poi il nomade proprio non ha il controllo sui figli, sullo studio, sull'educazione, quindi è difficile che si trovi ancora chi non... Poi è bello, no? Intorno al fuoco, sorseggiando il tè, comunque raccontarsi, ha piovuto, non ha piovuto da te, e fargli capire cos'è la neve, ad esempio. Però sì.
Bellissimo lo scambio. Sì, sì. Cose molto...
Terra-terra, certo.
Terra-terra, sì, è sì. Vero che lo sono.
Quello dello spettegulesse sariano, no? Bellissimo. Si è sposato, l'altro ha avuto un figlio, no, è bello. E poi soprattutto, perché essendo nomadi, soprattutto in Algeria, questa regione che si chiama Draranet, adesso un po' la chiudono, un po' l'aprono, ma in Mauritania dopo tanti anni, non so, tipo ora di pranzo, vedo due tende in lontananza, via radio, andiamo a prendere un tè là, tipo autogrillo, ma li conosci? Non lo so, adesso che arriviamo là, vediamo, e quindi se li conosci, festa grossa, se no un lato della tenda sotto vento, comunque sempre aperto affinché tu comunque possa entrare. Poi anziché come da noi, no, che sapete bene, prego Sacconi, ma no, ma si figuri, 10 minuti così, magari con zero voglia, lì ci sono i segnali non detti, per cui il fatto che ti diano un cuscino vuol dire che tu devi stare comodo, per cui sei ben accetto. La preparazione del tè, se prende più tempo e fanno questa famosa schiuma, vuol dire che sei ben accetto, per cui lo preparo con più tempo. Sono tutti segnali che... infatti quando qualcuno mi dice ma come mai hai voluto andare via, no, poi gli spiego perché non sembravano difficile, però sono piccoli, sì.
E poi ancora una domanda, solo questo, gli sponsor, cioè come fai? Gli sponsor, ho capito che sono l'attrezzatura oppure non so che altro,
no, lo sponsor dice già la parola e chi dà dai soldi, per cui Hotel Condor, Hotel Miramonti, Libreria della Montagna, Ronco Alpinismo. Poi l'attrezzatura è lì, sembro veramente un alpinista professionista, perché Grive, il Ferrino, Acqua e Solbian danno tutto il necessario. C'è la tenda che abbiamo usato in Svezia, mi ha fatto ridere, ha detto guarda va benissimo, e la mia andata ai polacchi per andare a fare il K2, gli ho detto allora a noi basta, avanza. E quindi c'è un ritorno mediatico, adesso è uscito il mio articolo su TGCom24, grazie a voi la radio, più altre interviste, gli articoli scritti in giro, le serate, per cui comunque c'è un ritorno di
reputazione per loro e aumenta la loro buona
la visibilità, perché comunque scrive. E poi su tante cose è anche un discorso di testa, per esempio Ferrino ovviamente nasce più un discorso montagna, freddo, per cui abbiamo visto alcuni due o tre prodotti che arrivando dal Sahara a 50 gradi non avevano la stessa funzionalità. Allora con l'ufficio tecnico di dire guardate che è così, così e cos'è, no? E per il mio piccolo sicuramente dare un apporto, dei consigli, un di più, certo. E poi c'è tutta questa parte di visibilità.
Questo della visibilità lo potevo capire, non avrei pensato invece a questo tema dello sperimentare in loco.
È capitato, hanno un termos che stando tutto il giorno sotto zero d'inverno a scalare in montagna tiene tipo 36 ore, quasi 40 ore, quindi cosa incredibile. Venendo su dalla Mauritania, quando a fine stagione ho tutta la strada fino a Tangeri per imbarcarmi, sempre il termos, caffè, latte, tè, quello che è, e bevo tiepido, ho detto boh, si vede che non me l'hanno fatto bello caldo, un alberghetto che conoscevo, mi fai il caffè, latte, bello caldo, sì, di nuovo riparto tiepido, allora ho detto c'è qualcosa che non va, ed era la guarnizione che d'inverno tiene da paura ed estate si è un po' seccata. E per cui magari il termos lo usano più in montagna inverno, però è stata una piccola miglioria che è servita.
E invece queste sono le attrezzature, invece prima hai detto degli altri nomi, alberghi.
Sì, clienti che hanno un'attività, che hanno creduto in me, o amici, c'è Altai Gallery, che è una galleria di natte, feltre, Milano, meravigliosa, questo albergo a Prali, Miramonte, un albergo Condor a Riccione, la Libreria della Montagna, un ristorante sovietico che si è chiuso da poco qui.
Quello di via Bellezia.
Era in via Cibraio.
Chiuso?
Ha chiuso. E quindi sono persone...
Non sono tempi buoni.
Ha chiuso per sempre?
Sì, perché vanno a aprire un bed and breakfast in Sardegna, direi che il vantaggio c'è stato. E poi è nato invece grosse aziende multinazionali che... amicizie in comune o chi era all'interno clienti, che sono stati loro a chiedere, ti seguiamo tipo integratori o altre cose, ti seguiamo durante l'anno e poi si arriva a una meta, come dicevamo prima, non so, quando abbiamo fatto dall'Etna a Capo Nord, perché avevo già fatto tutta la stagione nel Sahara, anche se fa caldo, tanti d'estate che hanno un mese di ferie vanno nel Sahara, e quando dici sarebbe meglio andare al freddo, visto che tutta la stagione che mi seguite al caldo, che prendo integratori e che vanno bene e si fa da testimonial, e allora gira rigira è venuto fuori Capo Nord, poi ho detto però visto che siete integratori naturali vendiamola sul naturale, non facciamo la gitarella per quanto lunga che sia, però comunque è tutto asfalto, per cui abbiamo usato solo pannelli solari, non ci siamo mai allacciati, sempre solo acqua di fonte, mai bottiglie, tutto il sapone bio perché potevamo lavare dove si voleva, e poi appunto questi trekking nei parchi naturali di ogni paese. Quindi quando sei di fronte a grosse aziende così, magari propongono loro, hanno interesse su un mercato, certo, dove andare, cosa fare. Però c'è meno elasticità, perché 2 anni di Covid, adesso questa pseudo guerra, e le grosse aziende quest'anno tutte bloccate, mentre i piccoli, 1 o 2 titolari e più potere decisionale, hanno continuato a sposare il progetto. C'è un po' i pro e contro.
E i tuoi progetti li concordi anche con, cioè li puoi declinare a seconda di quello che può essere l'interesse di una sperimentazione di un...
Su una grossa azienda, sì, tipo appunto la lettera Capo Nord è nato un po' insieme, chiacchierando quest'estate cosa si fa o no. Quest'anno no, perché essendo piccoli avevo pensato appunto a questa Via della Seta, che poi si sarebbe bloccata a metà, era più Balcani che Via della Seta, e non la trovavo corretto. Ho detto, ma se io facessi questo va bene lo stesso, perché poi ovviamente... che siano pochi o tanti, ma hanno creduto in te, è un esborso, certo, di denaro, hanno continuato a sposare tutti quanti questo nuovo progetto e voilà, pronti via.
E quindi tornerai a fine agosto praticamente, no?
Sì, sarebbe bello, perché metà luglio, fine agosto, sarebbe già un mese e mezzo. Sì.
E quando torni ci rivediamo, facciamo una puntata nel ritorno.
Ah, sì, assolutamente.
Se lui riesce con i wifi si può...
Durante. Sì.
Ma nel caso...
Aggiornamenti. E poi al ritorno. Volentierissimo. Sì.
Vederti dopo un mese di Pakistan di vette sarà interessante, sarai prosciugato.
Anche sto filo qui via tutto, poi per combattere la grande, no, in realtà chi fa parte per le grandi
da un'azienda di dietetica,
ma stava dicendo
chi parte per le grosse spedizioni, vabbè, adesso non è il caso mio, ma chi parla di 8.000 così, addirittura arrivano a prendere peso prima di partire, poi da una certa quota in poi bevono solo più tè, e se lo devono anche far sciogliere la neve nei pentolini, quindi non è l'acqua di fonte, l'acqua minerale, e per cui cominciano a andare giù di peso, per cui anche se sono un po' sovrappeso va bene.
È una cosa veramente da studiare, un viaggio fatto così, quando non sei solo, fai la spedizione.
Sì, poi ovviamente un po' di integratori, pronto soccorso, perché poi ci sta che si arrivi a un punto in cui non si trova più nulla, e poi vabbè, certo, l'attrezzatura.
Sì. Ecco, complimenti moltissimi per il coraggio, la curiosità e l'intelligenza di andare a vedere.
Io direi di finire pensando che ospitare, essere ospitati, condividere il pane, cioè essere compagni, viaggiare, sono pratiche di pace che secondo me possono essere proprio il fondamento di un nuovo modo di pensare il mondo e la vita.
Assolutamente. E
quindi, diciamo che sei uno sherpa di una nuova società e siamo con te.
Grazie.
Va bene.
Grazie.
Grazie Fabrizio.
Dell'ospitalità, grazie a voi.